Va ora in onda Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi per Parliamo di musica ci concentriamo su una notizia triste, sulla partenza da questo mondo di una persona che è stata molto importante per la vita musicale di Firenze, della Toscana e dell'Italia. È stato davvero un punto di riferimento per tanti anni nella organizzazione musicale e non solo. È un grande amico che se ne è andato, Luciano Alberti. Per due volte è stato direttore artistico del Maggio Musicale Fiorentino, prima dal 1966 e poi al 68, si dimise poi per contrasti con il sovrintendente Remigio Paone, e poi dal 1978 all'84 ha guidato le vicende artistiche del Maggio Musicale a fianco a Massimo Bogianchino, che era sovrintendente in quel momento, e ha segnato soprattutto in questa seconda parte della sua attività come direttore artistico alcune delle più importanti produzioni. È stata un'epoca d'oro del Maggio Musicale Fiorentino, che al suo nome è legata. E Luciano Alberti se n'è andato l'11 gennaio scorso, aveva compiuto 93 anni, era nato il giorno di Natale, figuratevi. E la sua formazione era stata quella di un allievo di Fausto Torrefranca nel corso di storia della musica all'Università di Firenze. Si era laureato con Roberto Longhi, correlatore, con una tesi sulla scenografia dal barocco al neoclassicismo. La visualità è sempre stata una delle specialità di Luciano Alberti, l'attenzione all'aspetto visivo e all'arte collegata allo spettacolo. La celebre mostra Visualità del Maggio ne è una testimonianza, ma anche le scelte registiche che hanno davvero caratterizzato quegli anni formidabili. Basta pensare all'aver coinvolto per esempio importanti registi non solo di teatro, come per esempio Antoine Vitesse, e di cinema. È stato il cinema che è entrato nel melodramma, potremmo dire, grazie alle sue intuizioni, con Miklos Riancio, un Otello di Verdi diretto da Muti nell'80, poi il formidabile, geniale, irriverente Rake's Progress con Ken Russell, uno degli enfants terribles del cinema inglese, nel maggio del 1982, diretto da Riccardo Chailly, con una parodia dissacrante delle vicende di Diana, la principessa, Carlo. C'era addirittura Michael Aspinall nei panni della regina Elisabetta come tenutaria di un bordello per soldati che erano appena tornati alle Falkland. Uno spettacolo che si avvalse anche delle scenografie davvero geniali di un altro che poi sarebbe diventato grande cineasta, cioè Derek Jarman. Quella serata alla Pergola è stampata nella mia memoria come uno dei davvero più divertenti e scoppiettanti momenti della vita del teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ma ricordiamo poi soprattutto quel meraviglioso, insuperabile a mio avviso, trittico di Giacomo Puccini, che andò in scena nel maggio del 1983, in cui ciascuna delle tre opere era affidata a un regista diverso: Ermanno Olmi per il Tabarro, Franco Piavoli per la Suora Angelica e Mario Monicelli per un Gianni Schicchi, che più fiorentino di così non si può, con Bruno Bartoletti sul podio. Questi sono spettacoli iscritti davvero nell'albo d'oro del Maggio Musicale Fiorentino. E naturalmente Luciano Alberti ha lasciato un segno profondissimo anche nelle sue due diversi periodi di direzione artistica dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, alla quale ha dato davvero un contributo importantissimo. Ma ripercorriamo alcune di quelle serate fantastiche, favolose, irripetibili, per esempio quella in cui assistemmo al debutto in un'opera di Mozart di Riccardo Muti, che poi con Mozart avrebbe sviluppato un rapporto di assoluto privilegio, diciamo così, nel suo repertorio. E furono queste nozze di Figaro del 1979, altro spettacolo davvero stampato nella mia memoria come la pura gioia della vista e dell'udito, con un cast meraviglioso: Margaret Marshall, James Morris, Thomas Allen, Helen Donat, John Van Kesteren. Era veramente un nozze di Figaro benedette da Dio, che poi aprì dopo poco le porte della Scala a Riccardo Muti, che proprio con le nozze di Figaro, ma con la regia di Strehler in questo caso, segnò il suo avvento, diciamo, nel teatro, che poi lo avrebbe di lì a poco chiamato a fare il direttore musicale. Sentiamo da queste nozze di Figaro del 1979 l'ouverture. È quella serata magica, appunto, che grazie a Dio è stata ripresa anche dalla televisione italiana.
Thank you.
l'ouverture delle nozze di Figaro con Muti, al suo debutto con un'opera di Mozart. Ricordo anche che da lì nacque la chiamata di Muti a Salisburgo per altre leggendarie Così fan tutte. E sempre da questo spettacolo, che aveva un'eleganza straordinaria nella messa in scena di un grandissimo regista di teatro francese come Antoine Vitesse, sentiamo il finale dell'opera, il momento in cui il conte chiama tutti a raccolta, gente, gente, allarmi, allarmi, e poi si ritrova messo alla berlina dalla scoperta che ha fatto la corte in quel giardino sotto i pini del boschetto, alla moglie invece che a Susanna, e alla contessa, in un momento che è una benedizione, come tutti i momenti di perdono, chiede appunto il perdono, e l'opera si ferma in una estasi che la musica benedice come musica sacra e non più come commedia. In quel momento davvero l'opera trascende se stessa, e il significato umano delle nozze di Figaro, ben oltre la sua brillantissima trama, il suo intreccio politico anche, i suoi scontri di classe sociale, va in un'altra direzione che soltanto la musica può rivelare, quella appunto di una rugiada, come dice Shakespeare nel Mercante di Venezia, no? Che dal cielo viene a benedirci, a dare la vita a un'umanità che è fatta soltanto di peccatori e che hanno tutti bisogno del perdono come il dono più importante. Ancora Muti, quindi, il Maggio Musicale Fiorentino, tutto il cast riunito insieme per questo meraviglioso finale. Naturalmente la presa sonora non è quella che oggi siamo in grado di ricavare da uno spettacolo dal vivo, ma è un documento storico ed è davvero prezioso potervelo riproporre oggi in memoria di Luciano Alberti, che di questo spettacolo fu l'artefice.
Gente, gente, allarmi, allarmi, chi può trovare? Gente, gente, aiuto, aiuto, son perduto, in casa da me, chi scenderà con me, tradito, con me, tradito, e chi sta per vedere? Son falsi, costorti, spago, lordi, che gente, 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 in mano resistete, uscite brava,
perdono,
Passiamo direttamente a un altro momento aureo, quel trittico che ho citato prima con i tre registi cinematografici Ermanno Olmi, Franco Piavoli, Mario Monicelli, e sul podio un Bruno Bartoletti che si rivelava ancora una volta il perfetto interprete pucciniano, davvero l'edizione di riferimento in assoluto. Poi è stata consegnata anche al disco con altri interpreti vocali, ma la magia di quella sera è davvero incancellabile per chiunque abbia avuto il privilegio di viverla. Poi fu ripreso anche lo spettacolo, tanto fu enorme il successo, ed è stato davvero uno dei grandi momenti d'arte del maggio musicale fiorentino in tutta la sua lunga storia. E sentiamo Caterin Malfitano, interprete toccante di Suor Angelica in Senza Mamma, con Bruno Bartoletti sul podio in questa produzione del giugno 1983.
Oh, Lord.
era Senza mamma da Suor Angelica di Giacomo Puccini, con la voce di Catherine Malfitano, dal vivo al Maggio Musicale, diretta da Bruno Bartoletti, in quella storica produzione del Trittico, che fu un altro dei capolavori di Luciano Alberti come guida artistica del Maggio Musicale fiorentino. Luciano Alberti, che ci mancherà tanto, tanto, per la sua eleganza, la sua cultura, la sua affabilità, il suo tratto paterno, nel mio caso, posso dirlo davvero, perché i primi contatti che ebbi con Luciano Alberti risalgono a un'epoca in cui davvero non sapevo nulla di musica e cosa mi aspettasse nel mio destino. Ero bambino piccolissimo, forse avrò avuto 2 o 3 anni, ed era all'ombrellone accanto a quello dei miei genitori a San Vincenzo, dove passavamo le vacanze, e quindi Luciano Alberti è stato, diciamo così, una figura familiare fin da un'epoca in cui, appunto, non immaginavo certo che ci saremmo poi ritrovati nel lagone musicale, quando io ero critico prima e poi quando io ho seguito le sue orme come organizzatore musicale. È sempre stato un affezionatissimo ascoltatore di Rete Toscana Classica ed è stato un uomo pieno di generosi consigli e sicuramente un modello per tante, tante intuizioni che ha avuto e che considero ancora oggi un magistero importante per chiunque si avvicini a questo tipo di professione. Poi arrivò un'epoca in cui cominciarono a uscire di scena i grandi protagonisti. Riccardo Muti andò a Milano, Massimo Bocianchino andò a Parigi a dirigere l'Opéra e Luciano Alberti si trovò in qualche modo solo al timone di un teatro in un'epoca di turbolenze anche. Dovette subire lo smacco di vedersi portare via il Maggio Musicale per 3 edizioni affidate a 3 diverse firme. Una di queste fu Luciano Berio, il turbolento Rigoletto con la regia di Liubimov, poi un'altra fu Fedele D'Amico, un maggio molto curioso, e poi infine Zubin Mehta, che firmò la 3ª di queste edizioni, diciamo così, personalizzate il maggio. Rimanendo però sempre a quel timone, se ne andò consegnando a Firenze un altro spettacolo davvero leggendario, cioè La Traviata, in cui Franco Zeffirelli tornò a mettere in scena un'opera al Maggio Musicale fiorentino, ma soprattutto vide per la prima e unica volta arrivare Carlos Kleiber, la leggenda vivente della direzione d'orchestra, per dirigere appunto La Traviata di Giuseppe Verdi, con una scommessa che fu affidare il ruolo della protagonista a una giovanissima, intelligentissima, sensibilissima Cecilia Gasia, però che non aveva certamente nelle sue corde tutta la pienezza vocale, diciamo, necessaria per le 3 facce del personaggio, quanti sono gli atti dell'opera. Eppure riuscì, grazie alla guida di Carlos Kleiber, a darne una interpretazione talmente commovente che veramente portò il teatro in delirio. E sentiamo innanzitutto il preludio dell'opera con la magia di Carlos Kleiber. In quella sera era una stagione invernale, era il dicembre del 1984, e ebbi la fortuna di vederlo diverse volte, questo spettacolo, che ci lasciava sempre uscire in lacrime per la bellezza. Sentiamo appunto il preludio con Carlos Kleiber e l'Orchestra del Maggio Musicale fiorentino. di questo che doveva diventare in qualche modo un congedo lussuoso e destinato a restare nella memoria di tutti, Luciano Alberti fu il grande responsabile, il grande autore della combinazione di questi elementi, che sfruttavano anche il recente film di Franco Zeffirelli, quindi i costumi e penso anche parti delle scenografie furono riutilizzate da quella celebre pellicola che era andata nelle sale cinematografiche. La presenza però sul podio di Carlos Kleiber veramente riuscì a portare questa Traviata a un livello, a un calor bianco di espressività, di tensione emotiva difficilmente eguagliabile. E proprio per questo vi propongo un ascolto molto lungo da questa Traviata, cioè dall'ingresso di Germont nel secondo atto, Germont padre, Madamigella Valéry, sono io, e il confronto aspro, terribile, del ricatto a cui viene sottoposta Violetta, pura siccome un angelo e Dio mi dia una figlia, e poi la minaccia di quando le Veneri il tempo avrà fugate, quando non sarete più così bella, insomma, che sarà loro. È la prova del martirio a tutti gli effetti. Dite alla giovane, sì bella e pura, che abbia una vittima della sventura. Infine, la profezia di una imminente morte che l'aspettava, ma che doveva preservare comunque la memoria. Quindi, morrò, la mia memoria non fia che mai la dica. A confronto c'è Cecilia Gazzia con Giorgio Zancanaro, magnifico padre Germont. Vi prego di far caso al soffio di voce con cui Cecilia Gazzia intona dite alla giovane sì bella e pura. Qui davvero la sfida arrivare fino ai limiti dell'udibile quasi, e qui nella registrazione dal vivo davvero bisogna tendere l'orecchio attentamente per sentire questo soffio di voce di chi è stato svuotato da questa richiesta crudele di dover rinunciare all'amore per salvare il futuro di un'altra giovane vita. Carlos Kleiber, Cecilia Gazzia, Giorgio Zancanaro.
Madamigella Valéry,
sono io.
D'Alfredo il padre in me vedete?
Voi?
Sì, dell'incauto e a ruina corre ammaliato da voi.
No, no, sono io.
Oh.
Thank you.
dalla Traviata, davvero entrata nel mito del maggio musicale fiorentino nel dicembre del 1984, passiamo ora a quello che fu un gesto in cui Luciano Alberti, consapevole della fine del proprio mandato, volle in qualche modo salutare in prima persona il pubblico di Firenze, assumendosi la responsabilità della regia dell'Elisir d'Amore, una edizione diretta a Gianluigi Gelmetti, che ricostruiva insieme allo scenografo Raffaele Del Savio le originali scene di San Quirico andate in scena per la prima dell'opera al Teatro della Canobbiana a Milano. Il cast era composto da Luciana Serra, da Sesto Bruscantini, da Giuseppe Taddei e soprattutto da una inarrivabile Nemorino come Alfredo Kraus. Questo fu il ritorno al primo amore, si potrebbe dire, da parte di Luciano Alberti, che volle congedarsi dal suo teatro con una produzione firmata da lui come regista, perché aveva debuttato come regista proprio all'Accademia Chigiana negli anni, i primi anni 60, e dal teatro veniva, dalla Compagnia dell'Alberello, in cui aveva per sodali niente meno che Alfredo Bianchini, Paolo Poli, Ilario Occhini e altri importanti protagonisti del teatro italiano, che da giovani in questa compagnia di ragazzi si erano formati. A questi aggiungiamo anche per esempio Ferruccio Soleri o Beppe Menegatti e allo stesso Franco Zeffirelli, che muoveva i primi passi della sua carriera proprio insieme a Luciano Alberti nella compagnia dell'Alberello, la compagnia fiorentina di questi giovani attori e registi. E con questo ritorno alla regia lasciò il maggio musicale Luciano Alberti, con davvero una specie di carezza che era legata a questo titolo così amato dal pubblico e benedetto da un cast vocale di eccezione. E questa benedizione ve la faccio ora sentire con La furtiva lacrima, che è la stessa lacrima con cui mi prendo congedo dall'amico Luciano Alberti, dal maestro Luciano Alberti, da questa grande personalità della cultura fiorentina di un'epoca che ormai con lui è definitivamente tramontata, di cui era l'ultimo forse dei testimoni, e che insieme a tante altre figure caratterizzate da una comune passione per la musica, per il teatro, per l'opera, per la città, ha segnato la storia di un teatro al quale auguro di ritrovare quei momenti di gloria, di bellezza e di devozione totale, quale fu quella di Luciano Alberti per la sua professione di direttore artistico, ma anche di regista, di musicologo, di insegnante all'Università di Siena di storia della musica, insomma di uomo di cultura a tutto tondo, una persona, ripeto, che ci mancherà molto. E alla lacrima furtiva di Alfredo Kraus affido il mio addio a Luciano Alberti e l'addio anche di Rete Toscana Classica, che egli molto amava. Un saluto da Alberto Battisti. Thank you.
Abbiamo trasmesso Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.